là, vedi, 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 ha lasciato, quando è così devi mettere là, no, e quando arrivano, tu vedi.
Vabbè, volevo mettere, abbiamo riassunto, esatto,
bene, allora, bentrovati, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora intanto ben trovati. Siamo in questo tempo non facile per incontrarsi, e mettiamo in conto anche queste piccole difficoltà anche per poter così allargare anche la possibilità naturalmente anche ai nostri amici di poter leggere, approfondire, ascoltare, no, per quello che potremo, per quello che anche io posso aiutarvi a leggere la parola, no, del Signore, che e mai come in questo tempo è il nostro sostegno, mai come in questo tempo. E da un'altra parte, in questo tempo che naturalmente non è voluto da Dio, come alcuni purtroppo preti anche dicono, ed non è un tempo buono, no? Sono giorni cattivi, e allo stesso tempo, cioè, come dire, noi cerchiamo di, camminando in questo tempo, di cogliere delle occasioni, Dietrich Bonhoeffer diceva che se non tutto ciò che ci capita è volontà di Dio, in tutto quello che ci capita c'è una parola di Dio, e che è sempre una parola di vita, per cui allora anche in questo tempo si sente meglio. E sicuramente il fatto che siamo costretti come comunità ecclesiale a vivere meno certe situazioni, certe, come dire, pratiche religiose, no? Viverle molto più contenute, e riunioni, incontri catechesi che naturalmente sono ridotte all'osso, e dall'altra parte veramente credo che, come stavo dicendo all'inizio, cogliere l'occasione per cibarci della parola, per in qualche modo riscoprirla e sperimentare come questa sia veramente parola di vita, e che non viene meno nella vita e nella morte. E allora nel nostro cammino siamo sulla traccia delle 10 parole, ecco, io dico 10 comandamenti per capirsi subito, poi noi sappiamo che ce lo siamo detti, lo sappiamo anche per altre letture, che dobbiamo sempre mettere tra parentesi, tra virgolette, il termine comandamento, e cogliere di più il senso biblico e ebraico delle parole di vita. Il nostro Dio non comanda, nel senso nostro, non ci comanda. Ascoltavo una riflessione di Daniel Attinger della comunità di Bose, no? Cioè, cui lui sottolineava quel più è questo signore che anche con Mosè, con Noè, entra e dice: ma che scegliere? Lo prende, lo chiama? Ma con tutto il rispetto per Daniel Attinger, che stimo e ascolto per tantissimo, perché è un grande biblista, un uomo di Dio. Però a me piace sempre pensare e cogliere nelle scritture un Dio gentile e rispettoso, che non prevarica, che non supera la soglia della nostra alterità. E Dio è casto, casto nel senso non che ha a che fare con le relazioni sessuali, che tra l'altro noi utilizziamo impropriamente il termine castità pensando alle persone che per scelta non hanno relazioni sessuali, no? Castità, quello si dice con finezza, castità è proprio un atteggiamento del cuore, che è interessante perché allora si gioca non soltanto nella sessualità, ma si gioca in ogni dimensione della nostra vita, no? Cioè in qualche modo accogliere e custodire la nostra finitudine, non siamo tutto. Noi siamo qualcuno, eh? Abbiamo una storia, abbiamo un'esistenza nella nostra corporeità, una psiche, dei doni, dei limiti, e siamo finiti in qualche modo, no? Allora custodire e riconoscere questo significa in qualche modo riconoscere che l'altro, l'altra di fronte a me non sono io. E quindi questo significa che allora con l'altro, l'altra che è di fronte a me, io proverò a parlarci, proverò a incontrarla, ma non potrò disporne dell'altro, dell'altra come faccio con me stesso, come se fossi io. Non sono io. E questo è l'atteggiamento della fusionalità, quello di poter pensare, di poter disporre degli altri come se, no? Anche a fin di bene, e quanto male si fa a fin di bene. Allora, a me sembra che la scrittura ci narri un Dio casto che non dispone di noi come se fosse lui. Anche se lui è l'amore, e per cui da una parte noi potremmo dire le sue intenzioni nei nostri confronti sono le migliori, allo stesso tempo lui non si relaziona a noi, questo biblicamente, in maniera fusionale. Per cui ci parla con rispetto, ci dice anche cose forti per amore, ma non supera la soglia del cuore. C'è sempre quel se vuoi, se vuoi. Ricordate che questo è anche alla base delle 10 parole, ricordate che siamo partiti proprio nel primo incontro con Esodo 19, dove in Esodo 19 le prime parole di Dio al popolo tramite Mosè sono: ricordati di come ti ho tirato fuori dall'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete, se vorrete, cioè che la serie potreste non volere. E fra l'altro ci dicevamo che la cosa più paradossale è che la possibilità di essere rifiutato Dio l'ha creata lui. L'ha creata lui. Perché lui prima ha liberato Israele dall'Egitto e quando l'ha reso libero e quindi anche nella possibilità di dire no, gli dice se vuoi, non gli dice se vuoi quando è in Egitto, pensate, poteva andare lì e dire guarda se vuoi, no, io, ma uno schiavo che può volere, uno schiavo che può volere, un uomo libero, una donna libera può volere o non volere, ma non uno schiavo. Allora questa maniera paradossale mi piace tantissimo, è fuori produzione, per cui io ce l'ho ma non lo do a nessuno e non lo presto a nessuno, mi spiace, ma c'è un libro, un libretto preziosissimo di padre Pietro Bovati, questo biblista emerito gesuita, che si chiama Il Deuteronomio, e credo che sia Cittadella o Città Nuova, o Cittadella o Città Nuova editrice, forse si trova in qualche fondo di biblioteca, libreria, potete prenderlo, perché è un librettino piccolo, il Deuteronomio, in cui lui commenta i brani più importanti, non commenta tutto il Deuteronomio, commenta i brani più importanti, fra cui anche le 10 parole, oppure lo Shema Israele, eccetera, eccetera. E allora in questo libretto lui dice questo modo paradossale, no, di Dio, che Dio imposta una relazione con Israele nella libertà e quindi in qualche modo creando lui la possibilità di essere rifiutato, perché Dio lo fa? E dice perché Dio ama, perché Dio ama, perché in questo sta l'amore. Perché l'amore appunto non violenta, non forza, non, neanche a fin di bene, quanto male facciamo a fin di bene. Allora, Ecco, no, questo per cogliere queste parole, continuiamo la nostra lettura nel capitolo 5, e la volta scorsa ci eravamo fermati sulla prima parola, cioè il versetto 6 del capitolo 5 del Deuteronomio, che diceva appunto, che dice: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Notate questa prima parola, questo primo, tra virgolette, comandamento, che non è un comandamento e non è neanche un'indicazione, è una memoria. È una memoria di chi sono io e di chi sei tu. E di chi sono io? Il Signore dice: io sono colui che ti ho tirato fuori, ti ho fatto uscire. Un altro biblista che ascoltavo, lui dice in qualche modo, il Dio degli Esodi, l'esperienza fondamentale di Israele, che è l'uscita dall'Egitto, dice qualcosa di quello che Dio fa e di quello che Dio è. Cioè, nel senso, Dio chi è? Colui che ti fa uscire, colui che ti libera. Allora è interessante, perché in ogni esperienza che possiamo fare di questo Dio c'è un'esperienza, c'è sempre un'esperienza di liberazione. Dio è colui che ti sta facendo uscire. E pensate, forse anche in questo tempo, no? In cui la paura è molto più presente nella nostra vita, no? Le paure non ci abbandonano mai, ma in questo momento la paura concreta di potersi ammalare e morire è molto più forte nelle nostre vite. E allora anche qui l'incontro con il Signore in qualche modo non ci toglie la paura, ma forse ci rafforza nella paura e quindi in qualche modo ci libera dalla paura, perché magari le paure ce le portiamo, ma sono non faraoniche che ci bloccano, no? Ma possiamo sentire che con le nostre paure noi possiamo camminare con il Signore. E allora questa volta vorrei fermarmi su, naturalmente, sul versetto 7, 8, faremo fino al 10, dice: non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra, non ti prosterrai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Ti punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma chi dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, vi leggo una traduzione più letterale, che poi riprenderò, che dice: non ci sarà per te altri dei di fronte a me, non farai per te immagini scolpite, nessuna forma di ciò che è nei cieli lassù e di ciò che è nella terra al di sotto e di ciò che è nelle acque al di sotto della terra. Non ti prosternerai per essi e non servirai essi, perché sono io Adonai tuo Dio, Dio geloso, visitando la colpa dei padri sui figli e su tre e su quattro generazioni per coloro che mi odiano, ma facendo amore in eccesso, bella questa cosa, amore in eccesso, per migliaia e per coloro che mi amano e custodiscono i miei ordini. Riprendo queste parole, poi non preoccupatevi. Allora, intanto non avrai altri dei di fronte a me. Interessante che leggendo le scritture dell'Antico Testamento si coglie una crescita nella fede di Israele in Dio. Mi spiego, cioè è come se Israele, come un bambino, che crescendo conosce sempre più il volto di Dio, eh? E quindi ci sono degli stadi un po' più antichi in cui, per esempio, più che un monoteismo si parla di un enoteismo. Enoteismo cosa significa? Monoteismo lo sappiamo, c'è un solo Dio, punto. Enoteismo cosa significa? È una concezione che anticamente molti popoli avevano, tra cui sembra anche Israele, e in cui si crede che ogni popolo ha il suo Dio. Quindi ogni popolo ha un Dio, però questi dei possono essere diversi, per cui i cananei hanno i loro Baal, gli egiziani hanno il loro Dio, i loro dei, Israele ha Adonai. Quindi sarà poi successivamente che Israele coglierà che gli dei dei popoli sono oggetti fatti dalle mani dell'uomo. I profeti, per esempio, che dicono no, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono, hanno bocca e non parlano, sia come loro coloro che li fabbricano. E quindi Israele arriverà sempre più alla consapevolezza e alla fede in un Dio unico. Attenzione, che questo uno può dire che bello, no? Cioè, pensiamo che il nostro Dio è l'unico, noi abbiamo preso quello giusto, Sì, però pensate che per Israele la fede nel fatto che Dio è l'unico vuol dire anche che Dio è Dio anche dei nostri nemici. Cioè, e che quindi, come vuole bene a noi, vuole bene anche a loro, perché anche loro sono suoi. È forte questa cosa qui, che non so se noi a volte ci pensiamo fino in fondo, no? Cioè che il Dio di Gesù Cristo è anche il Dio dei musulmani, ma non soltanto per dire loro si devono convertire, ma per dire che ancora oggi che loro camminano su altre vie, su un'altra visione, anche se di un Dio unico, eccetera, eccetera, Dio li vuol bene. Dio pensa a loro come pensa a noi. Noi crediamo di averlo conosciuto pienamente in Gesù Cristo, ma il suo amore che ci ha rivelato in Gesù è per tutti gli uomini. Perché Dio non ha creato le religioni, Dio ha creato l'uomo. L'uomo è sua creatura. Per cui Dio è il Dio dei miliardi di cinesi, che non so quanti sono nel mondo, e gli vuol bene, sono suoi. È Dio degli atei, eccetera, e potremmo continuare. Per cui per Israele, pensate questo, nella storia di Israele è passato anche in maniera traumatica, pensate nel primo libro di Samuele, che sto leggendo alcune parti con dei preti, e poi lo rileggeremo anche insieme, anche nel Consiglio Martedì, perché è un libro molto, sempre molto bello, eccetera. Vi ricordate che a un certo punto, proprio nei primi capitoli, Israele combatte contro i Filistei, c'è una battaglia in cui perdono gli israeliti. E allora a un certo punto Israele torna nelle loro tende con gli anziani e dico, ma come mai abbiamo perso? E allora si dicono, perché Dio non era con noi. Allora andiamo a prendere l'arca dell'alleanza, portiamola in battaglia e vinceremo. Per cui vanno a prendere l'arca, sono tutti gioiosi che vinceranno, i Filistei sentono questo e da una parte si dicono, è arrivata l'arca di Dio, il loro Dio, che è quello che ha fatto grandi cose in Egitto, eccetera, eccetera. E invece di fuggire, i filistei si dicono, siate forti uomini, perché se non siete forti, sarete schiavi dei vostri nemici. Per cui c'è la battaglia e i filistei vincono. I filistei vincono e si portano via l'arca pure. Allora questo per dire, no, il nostro Dio sì è nostro, ma nell'amore, non che è nostro, sapete ogni tanto anche nei paesi, no? Quando qualcuno fa fortuna, si dice no, vai da quello perché quello è il nostro, cioè è uno di noi, no? Il paesano. Per cui, dato che è il nostro, a noi, che è il nostro, no? Allora dobbiamo tenere, possiamo pensare che dato che Dio è nostro, con noi c'è un rapporto speciale, no? Cioè noi abbiamo la raccomandazione per il cielo. Non è così. Non è così. Perché il nostro nell'amore, che non prende le vie della menzogna, della, significa semplicemente quell'appartenenza che fa vivere nella libertà. E allora in qualche modo, vedete, Israele anche in questa cosa non avrai altri dei di fronte a me, dice qualcosa per Israele, ma per tutti i popoli. Cioè, qualcosa che noi ci portiamo nel cuore, che naturalmente non dobbiamo fare crociate, non dobbiamo andare, no, a dire ai musulmani siete tutti nell'errore, eccetera, eccetera, ma camminare insieme con quella consapevolezza nel cuore e tra l'altro con uno sguardo anche contemplativo di chi guarda questa meraviglia di un Dio che accompagna nelle diverse vie tutti gli uomini, tutti gli uomini. Pensate che c'era una certa modalità di obbedire da parte di noi preti, che da una parte a volte è stata superata, ma purtroppo a volte c'è ancora, in cui si vedeva un po' tutto il mondo senza Dio, no? Per cui tutto il mondo nell'errore, perché? Perché non conoscono Gesù Cristo. Allora, se da una parte noi speriamo che tutti possano conoscere pienamente il Signore, dall'altra parte sappiamo che Dio non se ne sta con le mani in mano, ma che Dio accompagna, incontra, e sappiamo che in tanti modi, pur magari in maniera non piena, secondo noi, eccetera, ma gli uomini e le donne incontrano l'amore di Dio. E ci sono tanti uomini e donne che in tante altre vie, no? Ricordate, qualche domenica fa abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo 24, in cui Gesù stesso, no, fa quella parabola in cui alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio finale, accadrà che no, il Signore dirà ad alcuni: venite amici, benedetti del Padre mio, e alcuni diranno amici, amico di Gesù. Signore Gesù, io oltre che non ti ho mai conosciuto, magari se ti ho conosciuto ero un mangiaprezzo, per cui io in chiesa non sono mai andato, e quindi amico. E il Signore dirà: sì, perché io ero quel povero che tu hai guardato e ti sei fatto vicino, ero quell'oppresso che hai aiutato e difeso, ero quel malato che sei andato a trovare, ero l'altro che nel suo bisogno tu hai guardato e ti sei fatto vicino. Vangelo, Matteo 24, quindi questo non significa che anche non c'è il desiderio di far conoscere, ma che siamo in questo cammino, e quindi per quello dicevo in questo mistero più grande di noi, in cui noi sappiamo queste vie, ma cerchiamo di percorrere, per cui non avrai altri dei. E poi, versetto 8, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è quassù nel cielo, né di quanto è quassù sulla terra, eccetera, eccetera. Vedete, se da una parte nell'enoteismo si pensava che ci fosse un solo Dio, nel cammino, e quindi poi nell'arrivare a cogliere il monoteismo, che gli altri dei sono idoli fatti dalle mani dell'uomo, vedete, ci passa, prima nel versetto 7 si diceva non ti farai altri dei, nel versetto 8 non ti farai idoli, né immagini alcuna. È interessante, allora gli idoli, noi conosciamo poco, nel senso che come prassi ecclesiale leggiamo poco i profeti. Adesso magari in avvento c'è la prima lettura che è sempre tratta dei profeti, E, però normalmente nelle nostre catechesi non prendiamo tutto un libro, eccetera, eccetera, per cui a volte siamo anche un po' scandalizzati quando andiamo a leggere i profeti dalla veemenza delle parole, cioè i profeti che si scagliano contro il popolo di Israele chiamandolo, vabbè, sempre c'è un po' di maschilismo, i profeti erano, ci sono anche delle profetesse, non sono molto, però ci sono, Culta per esempio, una profetessa al tempo di Giosia, di cui a Gerusalemme c'è un'importante sinagoga intitolata a lei, la profetessa Culta. E, però come immagino non l'avete mai sentita nominare, e non è così importante, anche perché la si ricorda solo in qualche passaggio. Ci sono i grandi profeti, no? Che sono uomini, quindi Ezechiele, Isaia, Geremia e poi tutti gli altri cosiddetti profeti minori, che erano anche questi tutti uomini, per cui naturalmente è poi un maschilismo che noi uomini ci portiamo sempre, e il popolo è la sposa, e Dio è lo sposo, per cui quando Israele va con altri assoluti è una squadrina, è un'adultera, è una prostituta. Cioè, io dico prostituta, ma nel testo gli dice puttana. Quindi le parole sono pesanti, sono pesanti. E loro dice, vabbè, Antico Testamento. No, per cui normalmente ne mettiamo da parte. Invece certo sono parola di Dio. E vedete, dicono la veemenza dell'amore. Che però, attenzione, la veemenza dell'amore da noi combinano casini, ma in Dio più di parlarci non fa, più di parlarci non fa. E dall'altra parte sappiamo benissimo che i profeti non erano dei potenti che avevano denaro, potere, per cui il loro messaggio lo mandavano attraverso le televisioni. Attraverso i mass media, oggi i potenti si comprano le televisioni già da tempo, e attraverso quelli indottrinano. No, i profeti erano persone semplici, cioè che fra l'altro venivano quasi tutti fatti fuori, quasi tutti ammazzati. Geremia lo mettono in una cisterna, pensano, cioè proprio. Allora, per dire, una voce debole, che però nella sua debolezza ci dice la verità, per amore. Perché cos'è l'idolo? L'idolo è quello che diventa l'assoluto della nostra vita. E fra l'altro viene utilizzata l'immagine sponsale, per cui poi l'adultera, eccetera, perché in qualche modo all'idolo ci si dà tutto, come anche in una relazione d'amore, no? Tu dai anima e corpo, spirito e tutto. Così come questi assoluti che prendono la nostra vita, a cui noi diamo tutto, nel nostro mondo. Poi gli idoli sono sempre gli stessi, perché, come diceva un autore orientale, lo Spirito Santo è creatività infinita. L'avversario è monotono, è monotono. Per cui le idolatrie sono sempre le stesse, vivere per diventare qualcuno. Per cui anche nella Chiesa, come dire, nonostante che anche i papi abbiano detto, ricordate, già Benedetto XVI parlava del male del carrierismo, eccetera, eccetera, ancora, anche se oggi, grazie a Dio, nuovamente col fatto che essere vescovo e anche vivere tante grane, ci sono molti preti che rinunciano, quelli che hanno più. E, per cui sei diventa qualcuno. Perché poi diventa qualcuno significa potere, denaro. Gli amici importanti con cui tu puoi risolvere tutto quello che se tu non fossi nessuno, dov'è? Dov'è? Vivere bene. Vivere bene. E gli l'immagine di sé, un'altra grande ideologia, no? Cioè vivere per coltivare un'immagine, essere qualcuno. Che la gente, quando tu passi, ti guarda e dice, quello, è quello lì. E sentirti invidiato, sentire che la gente ti guarda come modello, che invidia di te. A qualcuno piace essere invidiato. La pubblicità gioca su queste dinamiche, sappiamo, no? Cioè, perché se tu hai quell'oggetto, quella cosa, gli altri ti invidieranno. E in qualche modo schiacceranno, tu sei contento che, di questo, no? E allora sono queste idolatrie che ci prendono il cuore. E fra l'altro, perché non ti farai idolo? Perché l'idolo è quell'assoluto che noi guardiamo come tutto e da cui ci aspettiamo tutto. Dato che il mio assoluto, io do tutto a lui perché lui tutto mi dia. Perché mi dia la vita piena. Perché mi faccia essere qualcuno, perché mi faccia superare la morte. Perché il mio nome sarà eterno, perché attraverso quello che farò io mi eternizzerò, perché parleranno sempre di me. Vedete, sono tutti tentativi di superare la morte. Di superare la morte. Per cui, ecco, no? Allora in questo senso l'idolo è alla fine una grande truffa. Perché ti promette quello che non ti darà. E pensate, no, anche i grandi nella storia che hanno voluto lasciare la traccia indelebile, eccetera, eccetera, ci sono tanti grandi di cui non sappiamo più nulla. No. Che le loro grandi opere, dopo migliaia e migliaia di anni, sono state distrutte, erose dalla storia. Pensate, il grande Erode, di cui sentiremo di nuovo parlare, e hanno cercato gli archeologi la tomba reale, cioè che lui si era fatto una tomba, cioè si sapeva dov'era, perché Giuseppe Flavio, questo storico del tempo, del periodo proprio subito dopo la morte di Erode, racconta che in un posto vicino a Betlemme, dove Erode aveva fatto un grande suo palazzo, l'Erodion, e lui si era fatto seppellire lì, pensate, con un funerale, perché lui era morto nel suo palazzo a Gerico, nel suo palazzo d'inverno. A Gerico d'inverno si sta bene, perché Gerico è nel deserto, 200 metri sotto il livello del mare, quindi l'inverno è mite, per cui lui andava a svernare lì, nel suo palazzo d'inverno. Muore lì, e per fare poi un centinaio di chilometri, 150 chilometri, ci misero più di 10 giorni, questo corteo funebre che portò, e quindi questa grande, meravigliosa tomba, che doveva, perpetuare nei secoli la memoria di lui grande, no? E l'hanno cercata gli archeologi, perché dov'era? E qualche anno fa un archeologo israeliano ha presentato i risultati di una campagna di scavi in cui ha trovato dei pezzi, cioè piccoli, di una tomba reale, una tomba grande, per cui di quel periodo, quindi si è detto è la tomba di Erode, quale altra tomba poteva essere lì all'Erodio, e gli studi cosa dicono? Che è stata distrutta più o meno 60 anni dopo la sua morte, quando c'è stata la prima grande rivolta giudaica, e i rivoltosi, una delle prime cose che fecero, andarono a distruggere la tomba. Allora, questo lo sto dicendo per dire, no, questa superare la morte, io lascerò una traccia nella storia, io lascerò quindi l'immagine di me il mio io elevato a Dio, che in qualche modo, no, mi farà superare la morte. Allora, queste sono le idolatrie che sono mortifere perché appunto diventano il centro della nostra vita. E sono mortifere perché vita non ce ne danno. Vita non ce ne danno. E poi eccetera, il vivere per l'accumulare denaro, no? Che diventa una malattia. Perché io mi domando, cioè, mi faccio delle domande che probabilmente sono stupide, ma uno dice, ma scusa, ma quando ti sei fatto 10 milioni di euro, no? Goditeli. Cioè, ma perché uno continua ad accumulare? Continua ad accumulare. E passa tutta la sua vita nello sforzo inutile di accumulare, nella pena di nasconderli, no? Nella pena di non farseli pregare, no? E non si ritorna mai. Allora sono quelle, appunto, eccetera, eccetera, quelle idolatrie che uccidono. Ed è interessante, idolo né immagine. Attenzione all'immagine, no? Cioè, perché in qualche modo, come dire, noi ci facciamo un'immagine dell'altro, no? Anche proprio per coglierne i lineamenti, cogliere chi è l'altro, no? In qualche modo abbiamo bisogno di avere un'immagine dell'altro. Nella conoscenza relazionale uno si fa un'immagine dell'altro, no? Perché... Allora qui il problema è non farti immagine di Dio, non farti immagine di Dio. Un po' perché, notate, nella riflessione poi sapienziale di Israele, il problema dell'immagine ha a che fare con il peccato originale. Ricordate nel capitolo 2 e 3 che non prendiamo, con qualcuno l'abbiamo già letto altre volte, ma lo ricordo anche. Nel capitolo 2 e 3 della Genesi, il capitolo 3 è il cosiddetto racconto del peccato originale, che di per sé non è neanche giusto chiamarlo originale, i biblistici dicono che più che originale, cioè della serie, il primo di una serie, sarebbe più giusto chiamarlo originario, cioè nella serie uno schema che sta all'origine di ogni rottura della relazione con Dio. Quindi qualcosa che sta sotto, è come una griglia che sta sotto. E in quel capitolo, in quei capitoli, perché poi il capitolo 3 è collegato al capitolo 2, non si può leggere il 3 senza aver letto il capitolo 2, ricordate che in quel capitolo 2 c'è il racconto della creazione, il secondo racconto della creazione, c'è Dio che crea l'uomo ponendolo nel giardino. E ricordate che in questo giardino poi la relazione con Dio sulla fiducia si gioca su che cosa? Sulla parola che il Signore dà. Qual è la parola che il Signore dà? Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne potrai mangiare, perché nel momento in cui tu ne mangiassi, morire moriresti. Certamente morirai, dice la nostra professione. Allora in qualche modo, come dire, vedete, è una relazione che si gioca nella vita, nella terra concreta, nel rapporto con la terra e sulla fiducia che il Signore chiede alla parola che dà. Puoi mangiare di tutto, meno di uno. Tra l'altro questa è una parola di vita, perché vedete, puoi mangiare di tutto, meno di uno. Perché? Perché mi limita? Perché non vuole che io mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male? Vedete, già lì si gioca la domanda. E su quello il serpente giocherà. Perché vedete, anche qui, no? Perché il Signore dice di non mangiare da quell'albero della conoscenza del bene e del male? Vedete, persone ignoranti biblicamente come il Oddi Freddi, che sarà pure uno scienziato, che però di Bibbia non ne capisce niente, ma parla, fa i soldi contro i cristiani, dice ecco perché no, Dio voleva tenere l'uomo no, in una condizione di minorità, eccetera, quasi minimo sapens, no? Perché no, intellettualmente. Ecco, nella grande sua ignoranza, se almeno studiasse un po' l'ebraico e anche lei, saprebbe che conoscere in ebraico ha a che fare con mangiare. L'ebreo conosce in qualche modo unendosi, mangiando l'oggetto da conoscere o l'esperienza da conoscere. Ricordate Maria che all'annuncio dell'angelo l'abbiamo sentito, no? Come dire, quando è l'Immacolata, no? Cosa dice? Sarai madre, gli dice l'angelo, e le dice non conosco uomo. Cioè della serie non mi sono unita sessualmente a un uomo da poter conoscere cosa significa poter diventare madre. Allora, quando il Signore dice non potrai conoscere nell'albero della conoscenza, che tra l'altro anche lì sarebbe tutto interessante perché in ebraico sarebbe anche, si potrebbe tradurre anche del conoscere bene e del conoscere male. Non solo conoscere il bene e conoscere il male, ma conoscere la giusta conoscenza e una conoscenza sbagliata. No? Ora, quando il Signore dice, non dice in qualche modo il fatto che il bene e il male, intesi in senso pieno, cioè quello che ti fa vivere e quello che ti fa morire, tu lo scopri, non lo credi. Pensate che anche nelle culture nomadiche, oppure dove per vivere si va a razziare in altre tribù, quindi c'è un rubare che è fatto per vivere, all'interno del clan è assolutamente vietato rubare, è sanzionato in maniera forte. Perché? Perché se noi dobbiamo vivere insieme, se non ci mettiamo d'accordo che tra di noi non ci, no? Né nemmeno quel minimo di fiducia che permette un gruppo di stare insieme. Allora, come dire, c'è un'esperienza di ciò che fa vivere, di ciò che fa morire, che tu scopri in un mondo che ti accoglie, perché il mondo non si ricrea con te, il mondo c'è già. Allora, come dire, e se volete, è anche cogliere che tu vivi con gli altri. C'è un mondo prima di te, ci sono altri con te. Allora, quella parola che il Signore dà è per renderti conto che tu vivi con altri. Tu vivi in un mondo che ti ha preceduto, che ti ha messo al mondo, e quindi sei chiamato a scoprire questo mondo, a scoprire ciò che fa vivere e ciò che fa morire. Quindi, attenzione, chi ti sta dicendo quel non? Una persona che ti vuol bene, che ti vuole aiutare. Se volete, un genitore, la sua fatica molte volte al bambino, poi al figlio che diventa grande e a volte è ancora più difficile, poter far capire che se io ti sto indicando attenzione a non fare quello, e non perché io voglio limitarti, ma perché io voglio dirti che quell'esperienza porta in sé la morte. Porta in sé la morte. Per cui non te lo sto dicendo io, cioè è così, cioè scopri. Il serpente giocherà sull'ambiguità del limite, perché, come dire, il limite può essere avvertito anche come qualcuno che ti dice tu questa cosa. No. Perché no? Perché lo dico io. Perché lo dico io? Perché io ho il potere di metterti un limite. Perché io sono illimitato e posso mettere limite a te, che sei una creatura, e te la devi tenere, il tuo stato creaturale. Vedete, su questo giocherà il serpente, perché nel capitolo 3 il serpente si presenterà alla donna dicendo è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Vedete, il serpente prende un punto, lo estremizza. Sapete, aveva detto, Dio aveva detto un albero, ma per un motivo di vita. Lui prende quello, lo stravolge, no? E dice, Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino. Vedete, quindi, stravolgendo l'immagine di Dio, da un Dio della vita che ama a un Dio che lui è la vita e se la gode. Qualche briciola te la dà, ma solo per sentire com'è difficile morire. E avete presente dei bambini che a volte giocano tra di loro a casa di uno di loro, si arrabbiano, è un classico, arriva sempre il momento in cui bisticcia, il bambino padrone di casa o la bambina cosa fa? Raccoglie tutti i giocattoli, tutti, no? E dice: sono miei, basta, non si gioca più. No? Quindi un Dio egoista delle sue cose e di sé. E allora, tra l'altro, questo è anche molto interessante perché ci fa capire come anche quel versetto fondamentale, sapete che tutta la Bibbia è fondamentale, ma ci sono quei versetti, quelle parti in cui ci sembra che la parola di Dio sia veramente concentrata, e c'è quel versetto fondamentale nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, al versetto 18, dove si dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Vedete, allora quel non farti immagine è per prepararti a ricevere la vera immagine di Dio in Cristo. Io, come sapete, mi piace fare qualcosa con l'iconografia e con le icone, e leggendo libri sulle icone, normalmente le introduzioni che cercano di farci il mondo delle icone, che cercano anche di fare una introduzione biblica, dicono che le icone sono un fatto tipicamente cristiano. Non ha niente a che fare con l'Antico Testamento, gli ebrei non avevano immagini, le immagini delle icone è un fatto tipicamente cristiano. Poi ho trovato un libro di un certo Graziano Lingua, che è un professore a Torino, laico, insegna all'Università Statale di Torino, che adesso il titolo di questo libro non mi ricordo, però se Graziano Lingua è l'autore, è sull'iconografia, è sull'icona, e lui invece fa tutta un'introduzione biblica, cioè infatti, mi ha colpito, in cui lui dice: no, è fondamentale l'Antico Testamento per l'icona cristiana. Perché? Perché se tu accetti di non fare più tu l'immagine di Dio a partire da te e dalle tue paure, puoi finalmente accogliere l'immagine di Dio in Cristo. Però con la consapevolezza che il nostro sforzo di voler farci noi l'immagine di Dio, a partire da un cuore inquinato, perché nel nostro cuore ci sono le paure, nel nostro cuore ci sono gli egoismi, per cui quella cosa del serpente non è solo con Adamo ed Eva, ma sono ancora con quell'Adamo ed Eva che siamo noi, perché ciascuno di noi dentro di sé è anche Adamo. E ciascuna di voi dentro di sé è anche essa. Per cui significa che quel serpente, come parlato lì, parla a noi. E quelle cose che dice risuonano dentro di noi. Allora c'è un lavorio continuo per renderci conto che da una parte quel tentativo di pensare Dio è un tentativo che dobbiamo stare attenti, perché è anche inquinato. E dobbiamo cercare di, mettere tra parentesi le nostre immagini di Dio per lasciarci rivelare la vera immagine da Gesù. E da un Gesù a cui noi stiamo sempre dietro, cerchiamo sempre più di conoscere, perché Lui ci rivela il volto di Dio. Allora, non so se sto riuscendo a spiegarmi, una conoscenza, un lavorio dinamico. Io mi prendo paura di quelle persone a volte nella Chiesa che hanno una fede in Dio sicura, tranquilla, certa. Mamma mia. No, credo più a una ricerca in cui qualcosa si prova e qualcos'altro bisogna rivedere. Inquieta in qualche modo, ma non angosciata, ma inquieta, in ricerca. Perché noi siamo sempre in quel lavorio di non farci immagine, perché ci viene da farci immagine. E dall'altra parte poter ricevere da Cristo, da Gesù, la vera immagine. E anche perché a volte, notate, nella Bibbia vengono dette dei volti di Dio che non sono sbagliati. A volte noi il serpente. Che cosa sto dicendo? Che per esempio nel libro della Genesi, ricordate tutta la vicenda di Sara con Abramo, di Agar, la schiava egiziana che viene utilizzata da Sara, Sara che pensa, la colpa non è sempre dell'uomo, a metà e metà. E lì quella volta Sara che non, suo figlio non arriva, dice ci dobbiamo pensare noi per tutto Dio, no? Promette ma non mantiene, guarda c'ho qui la mia schiava, dice il marito, va con lei, da lei avrò un figlio, perché le figlie delle schiave appartenenti alla padrona, anche i loro figli erano come se fossero della padrona. Abramo non dice niente, obbedisce, che marito, che marito. Non dice niente, obbedisce pienamente a quello che la moglie gli dice, va con la schiava a un figlio, no? E poi sapete che, ricordate, c'erano tutti i casini, per cui un certo Agar verrà cacciata. E trovandosi cacciata, Sara non la vuole più vedere. Abramo si comporta da gran signore dicendo fa quello che vuoi. No, a volte anche questo è tipico nostro di uomini, voi dire, noi uomini guardando la televisione diciamo, fanno loro. E allora Agar viene cacciata nel deserto e il Signore la va a trovare, manda l'angelo, eccetera, eccetera, e dice torna, no, tuo figlio. Tra l'altro è molto bello quel passaggio, anche molto bello, perché Ismaele, se Abramo e Sara si fossero fidati di Dio, non sarebbe nato. Non era nel progetto di Dio, in qualche modo potremmo dire, no? Non era nel progetto di Dio. E Ismaele viene dalla paura. Però una volta che c'è, è benedetto. Dio lo benedice. Perché noi stiamo sempre lì, no? Rispetto agli errori degli uomini che a volte facciamo, disfacciamo, e tante situazioni, anche dei figli nascono storie complesse in cui ci sono stati degli errori, non sanno giudicare, eccetera, eccetera, no? Quindi non ci sarebbero dovuti essere, no? Secondo alcuni, per dire, no? Cioè, però una volta che ci sono, anch'io mi benedici. Perché Dio ama la vita. Siamo noi che continuiamo a dire no, ma quelli, no, cioè Dio, ok, c'è stato questo, purtroppo, la vita è andata avanti, Dio benedice. Ora, dove voglio arrivare? Che Agar, a cui Dio parlerà due volte nei racconti della Genesi, anche questo è interessante, Sara, Dio non parla mai, alla schiava parla due volte. E Agar darà un nome a Dio, perché si dice che Agar era vicino a una sorgente, tra l'altro dice tutto il gioco, perché sorgente in ebraico si dice Ain, occhio si dice Ain, per cui c'è il gioco, Dio era la sorgente e Dio mi ha visto. E lei chiamò quel luogo la Kairoi significa Dio mi ha visto, il Dio della visione. Il Dio della visione. Sembra che non dice qualcosa di Dio, che Dio mi guarda nella mia afflizione. E tra l'altro ricordate che è più o meno la stessa cosa che Maria canta nel Magnifica, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la piccolezza, non l'umiltà, la piccolezza. Quindi è bello anche questo, no? Cioè, che poi l'uomo coglie qualcosa di Dio. Non tutte le immagini sono viziate dalla menzogna del serpente antico, no? Però qual è l'altro vizio nel cogliere pure delle immagini vere di Dio? Quello che, e vado verso la fine, poi magari riprenderemo ancora la prossima volta questo versetto che è molto ricco. Posso andare avanti 5 minuti ancora? Siete stanchi? Tanto i nostri amici che sono stancati via Zoom si possono staccare senza che io li veda. E cosa succede? Qual è l'altro rischio di cogliere delle vere immagini, di cogliere qualcosa di vero di Dio? Però c'è un altro rischio, qual è? Quello che ci viene detto nell'Esodo, quando a un certo punto, ricordate, nel capitolo 32, siamo al Sinai, siamo già al capitolo 19, vi ricordate, siamo arrivati al Sinai, e al Sinai si rimarrà, pensate, per tutto il resto dell'Esodo, che sono ben 40 capitoli, cioè quindi dal 19 al 40, si rimarrà tutto il libro del Levitico e si rimarrà fino al capitolo 11 dei Numeri. Quindi la parte centrale del Pentateuco è al Monte Sinai, al monte dell'Ore, a parlare di alleanza, di come fare alleanza tra noi e con Dio. Il capitolo 32 dice: il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, vi ricordate Mosè su che sta ricevendo la tavola delle parole, fece retta intorno ad Aaron e gli disse: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto. Vedete, Israele non sopporta la mancanza del mediatore. Quindi, così, che fra l'altro, per dire, anche noi a Bari abbiamo vissuto diversi mesi, no? Nel senso che ad aprile il vescovo è scaduto, nel senso la proroga di 2 anni che aveva avuto è scaduta, per cui lui è diventato, non era più vescovo di Bari, ma era vescovo emerito, amministratore, no, diocesano. E giustamente lui, dovendo aspettare, non si sapeva quando sarebbe arrivato il nuovo, non ha impostato per l'anno nuovo, no? Eccetera. E poi il nuovo vescovo è arrivato solo 15 giorni fa, forse un mese fa, cioè. E in tutti questi mesi con molti si diceva anche, con i preti si diceva anche laici, cioè, sì, perché sapete, non sappiamo cosa fare, come sarà, cosa dobbiamo fare. E a me veniva da dire come battuta: beh, intanto possiamo vivere da cristiani, no? Cioè, la parola ce l'abbiamo, la... viviamo da cristiani, poi quando vedrà il nostro pastore ci dirà delle cose, non sappiamo qualcosa da fare, no, non è vero, non sappiamo. Però vedete, un mediatore a cui il popolo ha dato anche tanta importanza, perché notate che cosa dicono? Perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, è stato Dio che li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto. Cioè, Mosè certamente ha avuto il suo ruolo, ma chi ha fatto uscire Israele dall'Egitto? Mosè. E come dire, a volte, no, c'è sempre il rischio di caricare i mediatori di troppo importanti. Questo vale in tutte le comunità, in tutte le comunità, i fondatori, le fondatrici, i parroci, quelli bravi, no, quando se ne va lui, eccetera. Noi proviamo sempre il rischio di caricare i mediatori di troppa importanza. E allora che succede? Aronne, che è un prete, ha la soluzione. Per cui loro cosa dicono? Facci un Dio che cammini, perché questo ci ha abbandonato, non sappiamo quest'altro Dio, facci tu, no? Un Dio che stia con noi. Aronne rispose: togliete i pendenti d'oro che hanno gli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli le ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Vedete, no? Si prende dell'oro e si fa una bella statua alla Madonna, no? O al santo, o al... no? C'è una cosa... è un prete che sta organizzando questa cosa, un certo l'altro, una bella devozione popolare. E tra l'altro non è vitello esattamente, ma è torello. Adesso vedremo perché è un toro, l'immagine del dio Baal era un toro. E Baal significa padrone. Tra l'altro, tra parentesi, nell'ebraico moderno il marito viene chiamato Baal. Poi ci sono molte donne israeliane che sono molto forti, pensate, però la lingua si dice così. Allora, quindi, allora dissero, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Cioè, vedendo Aronne costruì un altare davanti al torello e proclamò, domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono, presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione, il popolo sedette per mangiare e bere e poi si alzò per darsi a divertimento. Abbiamo un primo esempio di una festa popolare, cioè della festa patronale, dove è stato fatto l'altare al Signore, al santo, dove si fanno tutte le messe, e dopo. Botti, la pasta, mangiamo, le bancarelle, vedete? No. Sono il Signore. Si incazza. E perché si incazza il Signore? Perché vedete qual è? Il torello ha che è un'immagine proprio del Dio Baal, raccoglie qualcosa di Dio, di questo Dio, che anche Israele aveva visto nell'agire di Dio Adonai. Cioè, che cosa? Per esempio, la sua fecondità. Il toro, no, veniva visto e apprezzato, e ancora oggi, per la sua capacità generativa, degli allevamenti, eccetera, eccetera. E poi qual è l'altra cosa? Una potenza... una potenza che può essere distruttiva, non legata all'istinto, nel senso che il leone uccide a zanna per mangiare, no? Cammino, eccetera. Il toro no, per cui in qualche modo è libera dall'istinto. E Israele aveva visto questa potenza distruttiva di Dio contro l'esercito egiziano. Questo mare che si era richiuso sopra gli egiziani, lasciamo stare che storicamente probabilmente non è avvenuto così, non è stato così, chissà se veramente è avvenuto, ma in qualche modo il suo nemico l'ha visto sconfitto da parte del Signore. Allora, in quel torello si raccolgono queste immagini, si dicono qualcosa di vero, però il problema qual è? Il problema è di dire questo è Dio. Cioè, nel senso che Dio, sì, è potenza che distrugge il nemico, è fonte di vita, ma Dio è anche di più. Cioè, il nostro rischio, qual è l'altra tentazione? Quello di voler fissare l'immagine di Dio per cui dire Dio è questo. Lo so, sto tranquillo. Vedete, questo è il rischio che noi abbiamo anche nelle nostre relazioni. No? Quando pensiamo di conoscere l'altro come le nostre tasche, per cui pensiamo così, l'abbiamo compreso, compreso, tra l'altro anche la parola dice, no? Compreso, noi l'abbiamo preso, l'altro lo conosciamo, per cui ogni cosa che viene da lui lo leggiamo già in quello schema che ci siamo fatti di lui e pensiamo che l'abbiamo capito già, prima ancora che parla io l'avevo capito, perché era capito nostro. E allora in questo senso diventa qualcosa di mortifero, perché Dio sì si è presentato così, ma Dio anche di più. E soprattutto non è mai, chiudibile in uno schema. Per cui allora ecco, no, non farti immagine, non farti immagine. Mi fermo qui, nel senso che poi la prossima volta riparto anche da, non so se c'è qualche, se volete qualche, una domanda o qualcosa che... Bene, non so se i nostri amici anche di Zoom avranno potuto seguire.